plug into the world. I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM sulla città di Bologna, in DAB su Emilia Romagna, Toscana e Lombardia e anche in streaming su radiocittafujiko.it. Io sono KZ e Accordai è il vostro appuntamento quindicinale in cui ragionare insieme su che cosa succede nel mondo della tecnologia e su quale impatto le tecnologie digitali in particolare hanno sulle nostre vite. Ci sembra fondamentale ragionare insieme sulla tecnologia perché negli ultimi 10-20 anni ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, le nostre abitudini. Pensiamo alle interazioni sui social media, pensiamo agli smartphone, alle applicazioni di messaggistica, pensiamo al fatto che tantissime attività, comprese quelle burocratiche, oggi passano spesso tramite dispositivi digitali e la velocità con cui questo è successo è stata incredibile e quindi spesso siamo stati un po' travolti, non ci siamo fermati a riflettere su quello che ci stava accadendo e su come, su in che direzione stavano cambiando le nostre vite e le nostre abitudini. Accordai esiste un po' per ragionare di queste cose qua. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda e trovate anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato durante le puntate. Abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci, che è radiohod@inventati.org, e potete scriverci per commentare gli argomenti di cui abbiamo trattato, ma anche per proporne di nuovi. Non mi dilungo ulteriormente perché anche oggi abbiamo una puntata ricca di temi e di punti di vista sulla tecnologia, quindi è il caso di iniziare subito. La cosiddetta intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti, se ne parla sui media generalisti, la ricerca accademica si concentra su vari aspetti e vari usi dell'intelligenza artificiale. Il mondo aziendale sembra essere stato messo più o meno sotto sopra dall'arrivo di modelli linguistici, chatbot, modelli di immagini e altro. Anche il mondo artistico in realtà si interroga su cosa sta succedendo, su cosa sono queste nuove tecnologie, tra approcci critici e, possiamo dire, abusi di tutto ciò che arriva sul mercato, magari anche solo con l'obiettivo di una facile monetizzazione. Ci sono fortunatamente in tutto questo scenario delle voci critiche e tra le posizioni critiche che ci sono in circolazione ce n'è una che è particolarmente rilevante e che è quella espressa da Emily Bender e Alex Anna nel loro libro L'inganno dell'intelligenza artificiale, come resistere a Big Tech e costruire il futuro che vogliamo. Ne parliamo perché, coincidenza di questa puntata, il libro esce proprio oggi e faccio una premessa doverosa, io sono un po' parte in causa di questo, in questo testo, perché ne sono il traduttore. Il lavoro di Emily Bender e di Alex Anna è fondamentale ed è stato fondamentale negli ultimi anni, a partire dal paper, dall'articolo scientifico ormai molto famoso che paragonava i modelli linguistici a dei pappagalli stocastici, cioè a dei ripetitori probabilistici, cosa che peraltro effettivamente sono. E il libro che esce oggi in Italia, L'inganno dell'intelligenza artificiale, è un testo che io ritengo fondamentale e che sono stato anche molto contento di tradurre, perché completa non solo il mio profilo di ricerca in ambito digitale, ma anche la parte più di attivismo e di approccio critico, di educazione critica all'uso delle tecnologie. La particolarità di questo testo è che è un testo che si rivolge a un pubblico generalista, non è un testo per gli addetti ai lavori ed è di facile comprensione anche per chi non ha mai davvero approfondito che cosa sia l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale. Bender e Anna infatti ci spiegano di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale, partendo dal fatto fatto che il termine stesso intelligenza artificiale è un termine puramente di marketing, che non si riferisce a qualcosa di definito, ma che viene di volta in volta utilizzato dalle aziende che la producono e la vendono, in modo particolare, per cercare di spingere nuovi prodotti sul mercato. Le autrici quindi demoliscono sistematicamente l'hype, la propaganda, la moda che è stata costruita intorno a questo set di tecnologie diverse che vengono accomunate sotto il termine ombrello di intelligenza artificiale, e lo fanno con una grandissima competenza. Una è una linguista computazionale, e l'altra è una sociologa che ha lavorato tra gli altri anche per Google in passato, e lo fanno soprattutto attraverso lo studio di casi ed esempi concreti. Partono quindi da quello che viene venduto, la descrizione di quello che viene venduto come intelligenza artificiale, per poi passare ad analizzare l'applicazione di questi sistemi, di queste tecnologie nei vari settori. Per esempio il lavoro e il mondo aziendale, oppure i servizi sociali e sanitari, oppure ancora l'arte, il giornalismo, la scienza, e ricostruiscono i termini del dibattito collettivo che c'è su queste tecnologie, da quali elementi di propaganda e di marketing è viziato, che cosa sono in grado di fare realmente questi sistemi e queste tecnologie, che cosa invece è pura invenzione e hype per promuovere le vendite, e soprattutto come possiamo relazionarci alla tecnologia in modo diverso per costruire dei sistemi che rispondano ai nostri bisogni, invece che doverci adattare alle esigenze di mercato delle aziende che cercano di vendere i loro prodotti. Nelle loro argomentazioni rigorose, le autrici, e cito velocemente un breve passaggio, si concentrano su alcune domande fondamentali che ognuno di noi può chiedere nel momento in cui si trova davanti all'uso o all'imposizione di sistemi di cosiddetta intelligenza artificiale. E vorrei citare proprio alcune di queste domande. La prima è: che cosa viene automatizzato? Che cosa entra e che cosa esce? Cioè, quali sono i dati in ingresso e quali sono i risultati in uscita? La seconda è: si possono collegare gli input agli output? Cioè, è possibile capire, a partire dai dati che vengono usati per l'addestramento, che vengono immessi, qual è il risultato finale e perché? Un'altra domanda fondamentale: questi sistemi vengono descritti come umani? Cerchiamo di capire, attraverso questa domanda, se l'obiettivo dell'implementazione di questi sistemi è l'eliminazione della componente umana dalle situazioni in cui vengono applicati. Ce n'è poi un'altra ancora, anche questa è molto importante. Chi trae beneficio da questi sistemi? Chi subisce danni? E quali sono le possibilità di fare ricorso a disposizione delle persone che subiscono danni? E quindi chi ci guadagna, chi trae beneficio da questi sistemi è una domanda fondamentale. Ma il lavoro importante che fanno Bender e Anne è anche quello di andare a cercare chi sono le vittime, chi sono le persone che subiscono i danni di questi sistemi, e di capire come si può evitare che queste persone continuino a subire i danni di questi sistemi automatizzati. Un'altra domanda è: come sono sviluppati questi sistemi? Quali sono le pratiche relative al lavoro e all'uso dei dati? Perché non dobbiamo dimenticarci che dietro lo scintillante marketing dell'intelligenza artificiale ci sono tantissimi lavoratori precari, lavoratori e lavoratrici precarie, spesso nel sud del mondo, che fanno il lavoro, per così dire, sporco dietro questi sistemi che noi pensiamo siano completamente automatizzati, ma che senza il lavoro di queste persone sfruttate e precarie non sarebbero in grado di funzionare. Ecco, questi sono alcuni degli elementi di riflessione che Emily Bender e Alex Anna portano nel loro libro L'inganno dell'intelligenza artificiale, come resistere a Big Tech e costruire il futuro che vogliamo, pubblicato da Fazzi Editore e in uscita oggi in Italia.
Knows me better. It says my name. It says no one in the world does it better. I wanna fuck my computer, 'cause no one in the world knows me better. It says my name.
Se avete in mano un telefono Android, forse è arrivato il momento di preoccuparvi un pochino. Niente forse di troppo grave, ma Android, il sistema operativo mobile di Google, sta andando nella stessa direzione di iOS, il sistema operativo mobile di Apple. Cosa vuol dire questo? Se avete un telefono Android da qualche anno, sapete, probabilmente sapete, che potete installare applicazioni provenienti da fonti diverse e non solo dal Play Store ufficiale di Google. Questo perché Android è basato su un sistema operativo aperto e questo consente ad altri sviluppatori di creare altre applicazioni e di renderle disponibili per chi sia interessato ad usarle. Questo non è mai stato possibile per i dispositivi prodotti da Apple, perché il suo sistema era molto più chiuso sin dall'inizio e quindi non era possibile installare, non è tuttora possibile installare applicazioni che non siano presenti e autorizzate sull'App Store ufficiale di Apple. Quello che sta per succedere, che succederà se non si riesce a fare cambiare rotta a Google, è che la stessa cosa diventerà vera anche per Android. Nell'agosto 2025, infatti, Google ha annunciato che a partire da settembre 2026, quindi prima della fine di quest'anno, non sarà più possibile sviluppare app per Android senza registrarsi in maniera centralizzata con Google. Questo vuol dire, per gli sviluppatori che vogliono continuare a creare applicazioni per il sistema Android, che devono pagare una quota a Google, devono accettare i termini e le condizioni dell'azienda, devono fornire un documento identificativo più alcune altre condizioni più tecniche. Che cosa vuol dire questo da un punto di vista dei diritti? Beh, per i consumatori, per coloro che comprano un telefono Android, vuol dire che non potranno più usarlo, non potranno più installarci sopra le applicazioni che vogliono, ma solo quelle che sono autorizzate da Google. Invece, per gli sviluppatori, non si possono più creare applicazioni per Android e rendere disponibili direttamente agli amici, alla famiglia, a un cerchio allargato, a una comunità, prima di aver avuto l'autorizzazione di Google. E quindi il sistema operativo Android, il sistema di Google, sostanzialmente diventerebbe un sistema chiuso, più centralizzato e meno libero di quello che è stato fino a questo momento. Sono tantissimi gli sviluppatori che sono contrari a questa decisione di Google e c'è una campagna in atto che si chiama Keep Android Open, quindi tenete Android aperto, Keep Android Open, c'è anche un sito che è keepandroidopen.org e che sostanzialmente vuole cercare di spingere anche attraverso la pressione sulle autorità di regolamentazione nei vari paesi, vuole cercare di spingere Google a riconsiderare questa sua decisione. Difficile capire che cosa succederà realmente, però è possibile partecipare alla campagna, è possibile contattare i propri rappresentanti, per esempio in sede europea, le autorità di regolamentazione, per chiedere che il sistema operativo venga lasciato aperto e che quindi si lasci agli sviluppatori la possibilità di creare delle applicazioni che non siano sottoposte alle regole di Google. Questa decisione da parte del gigante della Silicon Valley va nella direzione di una chiusura sempre maggiore dei sistemi e dei servizi digitali, che ha delle conseguenze preoccupanti perché limitano la libertà di utilizzo e di fatto impongono le scelte dell'azienda alle persone che quindi non hanno più la libertà di scegliere come usare la propria tecnologia e come e quali applicazioni installare, quali servizi utilizzare. E siccome per noi sono molto importanti le libertà digitali e un utilizzo critico di dispositivi, dei sistemi, delle piattaforme, la restrizione di spazi di libertà, la riduzione di spazi di libertà per le persone che sono considerati in questo caso come meri consumatori è sempre un campanello d'allarme, è sempre un momento preoccupante. E visto che si tratta di una tendenza diffusa un po' in tutto il settore tech, con quello anche che vediamo che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, è importante continuare a ritagliarsi degli spazi di autonomia, di indipendenza, di capacità critica nel gestire la tecnologia e nell'utilizzare la tecnologia.
Thank you. being kind. Oh, being kind.
Come di consueto, vi segnaliamo due prossimi eventi molto interessanti, ciappinosi ed acherosi. Il 26 marzo dalle 18.30 abbiamo il Lab Cyberfem al Centro Documentazione delle Donne. Citando la pagina, è un laboratorio autogestito di approccio femminista alle tecnologie. Domande, risposte, necessità ed altri argomenti sono benvenute. Il resto delle info si trova su labcyberfem.woman.it. Presentano sulla pagina due percorsi paralleli che stanno seguendo, uno è spippolare con la stampante a resina liquida, l'altro è una postazione Pyrogue per analisi malware e stalker su smartphone. A seguire vi segnaliamo la nuova edizione di Hacking Socks, sono 3 giorni di autogestione per condividere saperi, studiare nuove vie di fuga e costruire comunità resistenti dentro e fuori dalla rete, smanettando in compagnia. Il 27, 28 e 29 marzo a Milano in via Celoria 22. Potete trovare il programma su hackingsocks.vado.li. Giusto per citare casualmente alcuni talk che sono in programma, abbiamo Narcopedia, chiacchierare su biohacking e mutualismo trans, è l'ora, un bel gioco di parole, verso reti di comunicazioni autogestite, per chi non l'avesse capito si parla di Lora, e tanti altri talk molto molto carini.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Accordai. Vi ricordo che abbiamo un sito su cui potete trovare le puntate dopo che sono andate in onda, se volete condividerle o riascoltarle, e su cui trovate anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato. Il sito è accordai.gattini.ninja. Abbiamo anche un indirizzo email a cui potete contattarci per proporci i vostri argomenti o per commentare quelli di cui abbiamo parlato in puntata, e l'indirizzo email è radiohod@inventati.org. Per questa puntata è davvero tutto, ci sentiamo tra 2 settimane.